Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
La paura dell'ISIS e quindi i voli bloccati su Sharm in Egitto. I tagli alle pensioni alte, o meglio, la proposta di tagli alle pensioni alte, poi lo scandalo Vaticano, mafia capitale, è stato chiesto anche il giudizio per l'ex sindaco Gianni Alemanno. Queste le notizie principali sui quotidiani di oggi. Buongiorno e benvenuti a Prima Pagina. Vediamo di approfondire il sommario utilizzando la prima pagina del Corriere della Sera, che appunto apre su la vicenda dell'aereo caduto sul Sinai. Insomma, è una vicenda abbastanza inquietante, appunto il mondo intero è preoccupato per questa nuova presunta avanzata dell'ISIS. Ci sono varie ipotesi su chi abbia caricato questa appunto presunta valigetta esplosiva, e secondo la ricostruzione degli inquirenti ci sono due ipotesi su dove è stata piazzata la bomba: o nella stiva anteriore da parte di un addetto ai bagagli, o nella parte posteriore dell'aereo vicino alla piccola cucina di bordo. Chi può averla appunto caricata è appunto o una persona delle persone che si occupa delle pulizie, oppure all'interno dei carrelli del cibo, o in un bagaglio aggiunto agli altri e portato da uno degli operai della pista. Adesso si analizzeranno le scatole nere. Intanto però ci sono decine e decine di migliaia di persone in attesa di rientrare, tra questi 1500 italiani. C'è un'intervista sul Corriere della Sera al ministro della Difesa Roberta Pinotti, che però cerca di tranquillizzare un po' tutti dicendo che con l'ISIS non stiamo perdendo. Quanto poi all'ipotesi di bombardare in Iraq, dice, non è un tabù. Quando arriverà la decisione italiana di bombardare in Iraq? Chiede Paolo Lepri. Risponde il ministro: i paesi che compiono raid aerei sono tanti, quindi se l'Italia scegliesse di fare gli strike lo scenario non cambierebbe molto. Il lavoro di ricognizione che stiamo effettuando è molto utile perché i terroristi si infiltrano tra la popolazione civile. L'Italia ha già effettuato raid aerei in passato, lo ha fatto nei Balcani, lo ha fatto in Libia, quindi questo non deve essere un tabù. Anzi, sarebbe ipocrita pensare che possiamo fare tutto senza arrivare a quel punto. Ma nello stesso tempo i bombardamenti non devono nemmeno diventare il totem e non bisogna ritenere che siano la cosa più importante da fare. A Erbil abbiamo addestrato la metà del personale militare che ne aveva bisogno e ci stanno chiedendo di mandare altri uomini. Non diamo certo l'idea di una nazione che non c'è. È sempre importante poi che ci sia un sostegno alle operazioni militari riconosciute da un'ampia maggioranza parlamentare. Non c'è dubbio che tutti i passaggi vadano rispettati. La decisione non è presa, ma non è esclusa che possa arrivare in futuro. Dichiarazioni che sicuramente provocheranno molte polemiche, come ogni volta che l'Italia decide in qualche modo di entrare in guerra. Quanto allo scandalo Vaticano, prendiamo il titolo della Stampa, che dice, prende una dichiarazione del Papa, dice: sulle case ora si cambia, Francesco è amareggiato ma vuole fare subito le riforme su affitti e patrimonio Vaticano, scrive Andrea Tornielli. Il Papa non ha perso la pace, chi lo ha incontrato ieri assicura che è sereno e determinato ad andare avanti con le riforme e il primo passo sarà proprio sulla gestione del patrimonio immobiliare e degli affitti. Due le parole secche ed inequivocabili che ha pronunciato Francesco all'interlocutore che gli chiedeva dello scandalo delle case. Si cambierà. Il pontefice è profondamente amareggiato per il tradimento e l'infedeltà dei due indagati per il secondo Vatilix, il prelato spagnolo Balda e la PR Shawki. Ma non è preoccupato per il contenuto delle carte che sono state divulgate, frutto di un'approfondita indagine interna che lui stesso aveva promosso per procedere con le riforme. E però, sempre sul Corriere, Fiorenza Sarzanì ci comunica che politici e manager sono finiti nella rete dei ricatti vaticani. Insomma, non è finita. E in particolare il focus di Fiorenza Sarzanini è sulla Shawki, sulla PR Shawki. Cosa scrive Sarzanini? Parlava con ministri e alti prelati, giornalisti e imprenditori. A tutti assicurava di poter risolvere problemi, fare favori, ottenere vantaggi. Ma il sospetto è che poi utilizzasse quelle informazioni per ottenere incarichi prestigiosi per sé e per le persone a lei vicine. Per questo adesso sono in molti a temere le rivelazioni di Francesca Shawki, la lobbista finita sotto inchiesta per i documenti trafugati in Vaticano insieme con il Monsignor Balda. Le indagini intanto si intrecciano. Gli elementi raccolti dal pubblico ministero di Terni, Elisabetta Massini, che accusa di estorsione e intrusione informatica insieme con il marito Corrado Lanini, la stessa Shawki, saranno trasmessi la prossima settimana ai magistrati di Roma e probabilmente anche al promotore di giustizia della Santa Sede. Sono numerosi i filoni aperti e quello più concreto porta ai conti laici dello IOR, ai depositi cifrati utilizzati per veicolare proventi di attività illecite. E adesso si scopre che le tangenti pagate per velocizzare le pratiche di beatificazione e canonizzazione hanno generato un giro d'affari da milioni di euro nel quale si sarebbe inserito anche Don Evaldo Biasini, il prete che si era trasformato in una sorta di bancomat a disposizione degli uomini della cricca arrestati nel 2011 per aver gestito in maniera illegale gli appalti del G8, dal costruttore Diego Anemone al provveditore alle opere pubbliche Angelo Balducci, all'epoca gentiluomo di sua santità. Quanto appunto a questo Don Evaldo, secondo i controlli della Germanderia sono centinaia gli atti rubati, ci sono relazioni su APSA, su conti degli alti prelati, sulle spese personali da centinaia di migliaia di euro, su sprechi e abusi, ma soprattutto sullo IOR. Ed è proprio questo a generare la preoccupazione maggiore, perché risultano sottratti documenti che non sono stati ancora utilizzati pubblicamente e ciò fa tremare le gerarchie vaticane. Quindi le cose che sono uscite finora sui due libri che stanno sconvolgendo il Vaticano sono solo parte di quello che è stato trafugato, secondo appunto lo scritto della Sarzanini. Si tratta di carte sui conti cifrati, sulla movimentazione occulta di alcuni depositi. La verifica disposta sui conti dei postulatori ha consentito di svelare l'identità di alcuni personaggi finiti nelle inchieste avviate dalla magistratura italiana. Tra loro Francesco Ricci, domenicano, rettore della chiesa Santa Sabina all'Aventino, che tra il 2000 e il 2007 ha affittato 1.600.000 euro al broker Gianfranco Lande, detto il Madoff dei Parioli. Ma soprattutto Don Evaldo, che avrebbe movimentato 2 miliardi e mezzo di lire proprio per pagare chi poteva accelerare le cause di beatificazione dei domenicani, l'ordine di cui faceva parte. Beh, brutta storia anche questa delle beatificazioni vendute. Intanto emergono le prime difese mediatiche, sul Corriere c'è quella di George Pell, che è cardinale arcivescovo, che è primo prefetto della segreteria per l'economia, il ministro dell'economia, per capirci, del Vaticano. Il suo nome, come sapete, compare nella fuga di notizie che ha colpito la Santa Sede, perché avrebbe sostenuto ingenti spese personali, sicuramente eccessive se fossero verificate. Ma lui dice: sono notizie fuorvianti, non sono falsità. È una difesa accorata la sua. Altra intervista è quella al cardinal Angelo Bagnasco, che è alla guida della Conferenza Episcopale Italiana, e dice: accade qualcosa di diabolico, ma la gente non si lasci sconcertare. C'era una volontà di dividere per dare l'idea di un Papa solo, ma noi faremo sentire la nostra vicinanza a Francesco. E auguri. Sul Fatto Quotidiano, rimanendo in tema Vaticano, c'è un interessante resoconto di Marco Maroni sui costi che lo Stato italiano sostiene rispetto alla Chiesa. L'aiuto di Stato alla Chiesa costa 6,4 miliardi di euro all'Italia. Si tratta di stipendi, pensioni, 8 per mille e altre amenità. Per capirci, ci sono gli stipendi per i 200 cappellani militari, oltre 10 milioni di euro l'anno, e relative pensioni commisurate al grado. A fine servizi, generali di corpo d'armata, come il cardinale Bagnasco, di cui abbiamo parlato prima, maturano quasi 4.000 euro mensili, per un totale di 7 milioni l'anno di spesa. In totale, la previdenza pagata dallo Stato italiano ai dipendenti del Vaticano, ai loro familiari e al clero, tramite il fondo INPS apposito, che non è stato toccato dalla riforma Monti-Fornero e ha un passivo da 2,2 miliardi, ammonta a 85 milioni l'anno. E poi ci sono contributi per l'editoria cattolica, contributi straordinari come 5 milioni spesi per la beatificazione di Karol Wojtyla, 25 milioni per l'elicottero messo a disposizione di Papa Benedetto XVI. Insomma, queste sono soltanto alcune delle oltre 50 voci che ha messo insieme l'UAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, per calcolare quanto costa la Chiesa ai contribuenti italiani. La cifra complessiva che ne viene fuori è colossale, 6,4 miliardi di euro l'anno, più di quanto basterebbe per evitare i tagli annui alle regioni nel triennio 2017-2019 stabiliti dalla manovra finanziaria. E quanto alla stampa cattolica, l'Avvenire di fatto sta cercando di superare lo scandalo non parlandone, parlandone veramente in maniera laterale, però c'è a pagina 9 un annunciato, questo documento che avevamo anticipato ieri, del cardinale Vallini: la Chiesa aiuterà Roma a rinascere più giusta e solidale. Lettera del cardinale vicario alla città, non perdiamoci d'animo. Che cos'è? È un documento in 10 punti, appunto, redatto da Vallini per sostenere la rinascita di Roma, la rinascita della capitale. Scrive Gianni Cardinale: la Chiesa di Roma desidera con tutto il cuore contribuire alla rinascita della città eterna. Lo fa con speranza ed entusiasmo, fiduciosa nel cambiamento auspicato da tutti per costruire una città più giusta, più solidale. E questa è la conclusione della lettera alla città che il cardinale vicario Agostino Vallini, unitamente al Consiglio Pastorale Diocesano, ha voluto inviare alle donne e agli uomini che vivono nella capitale d'Italia e della cristianità, che sta vivendo un momento particolarmente travagliato della sua storia. Il documento presentato ieri vuole ribadire l'impegno della Chiesa di impegnarsi in una nuova stagione di rinnovamento spirituale e di impegno sociale, senza avere però smanie di protagonismo e di visibilità politica. La Chiesa di Roma vuole soltanto condividere gli affanni della città. Infatti, con la corruzione, l'impoverimento urbanistico e ambientale, con la crisi economica e le povertà che aumentano, con le forti tensioni sociali associate alla sfida dell'immigrazione, con la disoccupazione soprattutto giovanile, il ceto medio indebolito, con il costo degli affitti insostenibile, pausa voluta, e con il degrado urbano complessivo, in questo contesto la comunità diocesiana, più che accusare o condannare le istituzioni civili e la società nel suo insieme, desidera dire a tutti di non perdersi d'animo dinanzi alle sfide attuali. Devo dire, Vallini è ottima persona, però forse è un po' intempestiva questa lettera. Parlare di povertà e di affitti in questo momento, forse, è un po' tanto. Ci offre l'occasione però la lettura di questo articolo per ragionare sul processo Mafia Capitale che si è aperto ieri e titola Il Tempo di Roma, pronti via, parte il processo Capitale. Curiosi, giornalisti, difensori, praticanti, politici, presenzialisti e cittadini comuni, tutti nell'aula occorsi del Tribunale per la prima udienza che si è svolta ieri. Carminati e Buzzi appaiono sugli schermi. Il RAS della 29 giugno saluta. Tra i presenti anche l'ex consigliere comunale tredicino. Marino, però, non c'è. Insomma, è quasi uno show questo processo, centinaia di giornalisti accreditati, Il Tempo tra l'altro si sofferma su alcuni personaggi, Carminati, in questo caso Ivan Cimmarusti intervista il fratello del Carminati, diciamo, indagato, si chiama Sergio e dice mio fratello non è un mostro e poi ha scontato le condanne, ricordo quando le forze dell'ordine gli spararono all'occhio, avevo 20 anni e poi l'accusa, sempre un po' labile, con i film su di lui alcuni sono diventati ricchi. Quanto a Luca Ovedain, parla lui direttamente, sì ho fatto degli errori ma adesso collaboro e a Roma, giura, non c'è un sistema mafioso. Una frase un po' forte, sono un uomo delle istituzioni, rimango sempre e comunque dalla parte della legalità, ma. Intanto poi ci sono le richieste di parte, 55 richieste di parte civile, tantissime, e tra queste anche 37 nomadi, i Rom, che chiedono i danni per appunto i danni subiti. Gianni Alemanno, per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio, dice hanno chiesto il processo ma io non sono mafioso, imputato appunto per corruzione e illecito finanziamento. L'ex sindaco dice la verità è indispensabile per il futuro di Roma, tutto deve essere dimostrato fino in fondo. Questo processo sarà molto importante per capire realmente le vere malattie di questa città. Bisogna smetterla però con questa tentazione di scaricare tutto sulla classe politica. C'è una classe burocratica che ha la sua indipendenza e la sua influenza sulla realtà. E poi l'annuncio, non assumerò ruoli politici fin quando non verrò assolto. A proposito di Roma, poi c'è l'editoriale del Messaggero scritto da Paolo Graldi, ex direttore tra l'altro del giornale, che appunto la butta sul cinema, secondo me legittimamente. Chuck si gira. Sono partite a Palazzo di Giustizia, nell'aula grande intitolata Vittorio Corso, le riprese TV del processo che nasce dall'inchiesta chiamata Mafia Capitale. Un assalto mediatico insieme a un assaggio di quell'evento giudiziario che si svilupperà per mesi attraverso un calendario tambureggiante di udienze, 4 alla settimana, fino ai furori di luglio. E con le luci della ribalta tutte accese, polemiche finché ne volete, a caldo, a freddo, da snack bar o da ristorante di lusso. C'è di tutto in questa kermesse politico-giudiziaria, compreso il bisogno di trarne utili insegnamenti. Dice Graldi, la lezione di Mafia Capitale che già si può trarre è che le malefatte a Roma prenderanno con risolutezza la via dell'accertamento giudiziario e delle sanzioni, lasciando agli anticorpi crescere, rafforzarsi, nutrirsi del sano cibo, del leale confronto e del rigore morale. Il processo, dunque, faccia il processo, resti nel suo quadrilatero di leggi e procedure e la città, che è di tutti gli altri, riprenda subito il cammino. Con molti sogni fatti, con i fatti. Beh, bisogna in qualche modo sostenere la tesi di Graldi. Su Roma c'è da segnalare sicuramente una dichiarazione, anche questa farà discutere, di Beppe Grillo. Vado a cercarla su Repubblica, non è semplicissima da trovare perché è un po' nascosta in verità. Insomma, Grillo dice: se prenderemo Roma dovremo licenziare. Il leader dei 5 Stelle annuncia la sua cura shock. Noi in Campidoglio effetti collaterali pesanti, prevedo scioperi. E, scrive Annalisa Cuzzocrea, una cura lacrime e sangue per Roma. Beppe Grillo la annuncia uscendo dal suo quartier generale in città, l'Hotel Forum a Rione Monti, dove è stato per appena 24 ore. Ha visto alcuni dei suoi, il capo politico dei 5 Stelle, il presidente della vigilanza Rai Roberto Fico, la senatrice Taverna e altri. Per la capitale, quello che lui e Casaleggio hanno in mente è una sorta di operazione verità, probabilmente un posto in cui presenteranno le ricette del movimento senza fare sconti. La solita aria trafelata, occhiali nuovi con una montatura in tartaruga, i cronisti che lo aspettano, Grillo dice chiaro, dalla macchina in cui subito si infila. Non dobbiamo prendere in giro i romani, nell'immediato futuro se governeremo ci saranno effetti collaterali pesanti. E spiego, azzereremo tutte le amministrazioni, avremo scioperi, gente che verrà in comune a chiedere perché, persone che perderanno il lavoro, poi con rammarico. Purtroppo non abbiamo il reddito di cittadinanza, se lo avessimo andremmo alla grandissima. Ma i romani devono capire che qui i miracoli non li fa nessuno. Solo così, nel medio termine, questa città potrà cambiare. È un discorso di verità che, devo dire, mi convince molto. Nessuno raramente viene fatto. Romberta, bisogna vedere se poi porta a voto il discorso di verità, questo è sempre il solito discorso, ecco. C'è anche un'intervista breve a Roberta Lombardi del sempre dei 5 Stelle. Contro gli assenteisti c'è la legge Madia, siamo pronti a usarla. Altro ancora, poi tra sprechi, diritti e tasse non pagate, a Roma si possono recuperare 2,5 miliardi. Altro tema molto molto combattuto del giorno è quello delle pensioni. Eh sì, perché ieri il presidente dell'INPS ha annunciato una sua proposta di legge, insomma, andando un po' al di là dei suoi compiti, però insomma, siamo in uno Stato democratico, quindi ognuno dice ciò che pensa. Il giornale si scatena, lo chiama rapina di Stato, tagliano le pensioni. L'INPS annuncia prelievi forziosi per tutti gli assegni sopra i 2.200 euro al mese. Renzi finge di prendere le distanze, ma è complice, così non tocca gli sprechi dei ministeri. Scrive Sallusti, il direttore. Invece di tagliare gli sprechi, il governo sta decidendo di tagliare le pensioni e siccome non ha il coraggio di dirlo, per vedere l'effetto che fa, manda avanti il presidente dell'INPS, Tito Boeri. Il piano annunciato ieri colpisce laddove fa più male, cioè nella classe media già usata come bancomat fiscale durante la vita lavorativa. Questa nuova tassa Renzi colpirà i pensionati che percepiscono da 2.200 euro netti in su e servirà a tappare i buchi di una manovra economica che il governo sta varando senza avere le coperture necessarie. Quanto a Libero, invece, titolo è un po' meno violento, ma comunque il senso è lo stesso, il piano per tagliarci le pensioni. Boeri fa il ministro e annuncia il reddito minimo garantito a chi ha 55 anni ed è senza lavoro, da finanziare colpendo i cosiddetti vitalizi d'oro, le pensioni d'oro, che poi sono assegni da 3.500 euro lordi frutto di una vita di versamenti. L'interpretazione di Belpietro però è diversa rispetto a quella di Sallusti, non la chiama tassa Renzi, invece dice praticamente che Renzi e soprattutto il ministro del lavoro Poletti, che avrebbe la delega eventuale alla riforma, a una riforma che si è fatta, sono stati scavalcati dal presidente dell'INPS. Scrive Belpietro. Gentil signor ministro Giuliano Poletti, scusi se mi rivolgo direttamente a lei, ma nessuno meglio di lei può fornirmi chiarimenti. Vorrei sapere se è ancora l'uomo che nel governo detiene la delega per occuparsi di lavoro e previdenza sociale, oppure no. La domanda le potrà sembrare un po' provocatoria, ma invece non lo è, perché ho il timore che all'insaputo degli italiani lei sia stato sostituito e il suo posto sia stato preso dal professor Tito Boeri. Da qualche tempo, infatti, il presidente dell'INPS si comporta come se il ministro del lavoro fosse lui e non lei. in TV, sui giornali, persino nei convegni e in Parlamento, il numero uno dell'ente, più che da capo di un istituto previdenziale di nomina governativa, si comporta come se fosse lui stesso al governo e avesse il compito di fare leggi e decreti. Insomma, ironica, però oggettivamente non ha, non ha torto Belpietro. Sempre sul tema pensioni, si... Repubblica ne fa il titolo principale e dice: povertà, piano INPS sul reddito minimo, ma Renzi dice no. Quindi c'è un'interpretazione totalmente diversa rispetto a quella di Sallusti. Il Premier dice: non colpirò chi prende 2000 euro al mese. Scrive Luisa Grion: intervenire a fondo sulle pensioni, non per cassa ma per equità. E questo è il titolo del documento che contiene le proposte dell'INPS sulle modifiche da apportare alla previdenza per renderla sostenibile ed equilibrata. Il piano è già stato presentato al governo all'inizio dell'estate, ieri l'istituto lo ha pubblicato sul suo sito. Che cosa prevede questo piano? Prevede di introdurre un reddito minimo garantito di 500 euro al mese per le famiglie con almeno un componente sopra i 55 anni di età. Le risorse andrebbero trovate con un ricalcolo delle 250.000 pensioni superiori ai 5.000 euro lordi, i prelievi sui 4.000 percettori di vitalizi e la riduzione dell'assistenza ai nuclei più ricchi. Ancora, poi un altro punto appunto del piano Boeri riguarda la flessibilità in uscita. Si potrebbe lasciare anzitempo il lavoro accettando una decurtazione dell'assegno mensile variabile tra l'1,5 e il 9,4%. Tutto il pacchetto, ipotizzando un numero elevato di adesioni, comporterebbe un costo aggiuntivo a carico dello Stato di 662 milioni nel 2016, 1,6 miliardi nel 2017 e 3,2 nel 2018. Secondo Roberto Mania, solitamente molto informato sulle questioni appunto previdenziali, il governo in effetti studia una legge delega per pensioni flessibili a partire dal 2017 e soprattutto il Presidente del Consiglio boccia la redistribuzione tra i pensionati ma condivide il resto del piano Boeri. Secondo Renzi infatti alcuni correttivi, questo è un virgolettato, alcuni correttivi proposti dall'INPS sono giusti ma non mi sembra il momento, non sarebbe un segnale di fiducia. Boeri invece, c'è appunto la sua risposta: va fatta un'ultima riforma delle pensioni guardando alla sostenibilità sociale, c'è un problema di iniquità che va affrontato. Vedremo come andrà a finire. Un paio di notizie economiche le prendiamo dal Sole 24 Ore. L'industria riparte più 2,3%, e questa è sicuramente una buona notizia. Il presidente della Confindustria, Squinzi, dice che siamo usciti dalla crisi. Questa mi sembra una iniezione di ottimismo, ma appunto opinabile. Dice Squinzi: serve una nuova politica industriale, ma no allo statalismo. Per quanto riguarda il PIL, la Unione Europea ha promosso i conti italiani, la Commissione UE ha rivisto ieri al rialzo le stime sul PIL dell'Italia, nel 2015 Bruxelles prevede una crescita dello 0,9% rispetto allo 0,6% di 6 mesi fa, per il 2016 la nuova stima è dell'1,5%. La Commissione, tuttavia, e qui viene la nota dolente, rileva una deviazione dagli obiettivi di bilancio. Il deficit 2016 è segnalato al 2,3% contro il 2,2% previsto dal governo. E quindi questo benedetto deficit, ne abbiamo parlato tante volte, ne parliamo sempre in verità, è sempre la nostra spina nel fianco. Voglio leggervi a questo punto, manca un quarto d'ora alla fine della rassegna, lette le notizie principali, un po' di cose varie e sparse. Arrivo da Michele Serra, che è nascosto a pagina 38 di Repubblica. Sapete, io Serra lo metterei in prima sul modello Gramellini, perché è il mio preferito, ma diciamo, è un'idea personale. Scrive Serra a proposito sempre di Pasolini, nella sua rubrica quotidiana su Repubblica: ho letto il post contro Pasolini del regista pop Gabriele Muccino. Eppure amando molto il cinema di Pasolini e poco quello di Muccino, le sue parole mi sono sembrate educate e legittime. Dico meglio, legittime anche perché educate. Poi Muccino è stato massacrato dai tanti che usano Facebook come una sputacchiera e prima di fuggire da quei paraggi per l'ovvio impulso di sottrarsi agli sputi ha fatto in tempo a dire ai suoi aggressori: siete entrati con le scarpe infangate in casa mia, siete entrati solo per gettare merda, perdonate la parolaccia, sulle mie lenzuola. Ho una sola obiezione da muovere a Muccino. Non è lecito accusare chi ti insulta o comunque ti approccia sui social di essere entrati in casa mia. È un luogo quello dove non esiste casa, non esistono muri e porte. Al contrario, il brivido che li percorre, in positivo e in negativo, è ignorare i confini, spianare i muri, scardinare porte, affacciarsi alla finestra non dall'interno ma dall'esterno, circolare ovunque come se si fosse in piazza, perché tutto là è piazza. Non agorà, come dicono gli internauti fighetti per darsi un tono, proprio piazza, laddove vige la legge della strada, che dura, spesso feroce. Ognuno decida che valore dare a quel corpo a corpo. Per alcuni sarà alto, per altri scarso. Chi ritiene che il gioco non valga il rischio, progetti la fuga e non sprechi il fiato per invitare alle buone maniere. Ecco, la conclusione per una volta non mi convince, nel senso che si può invece invitare alle buone maniere quando si supera il limite. Certo, poi se uno sceglie di stare su piazza, di fare, come si dice tecnicamente, cioè di fare un mestiere che ti espone alle critiche, poi quelle critiche non può non pensare che non arrivino, tutti siamo criticabili, però sempre nell'ambito della buona educazione o almeno della civiltà. Ecco. Un tema che sta angosciando la Sicilia, ma non solo la Sicilia, perché comincia ad aversi problemi. Ieri anche 11 quartieri di Napoli avevano problemi d'acqua, appunto questa cosa della rete, colabrodo e della grande sete che sta investendo la Sicilia, appunto da Gela a Messina. Oggi viene proclamato lo stato di emergenza appunto per la città sullo stretto, dove da 2 settimane le famiglie sono senza acqua corrente a causa di una frana che ha travolto l'unico acquedotto in funzione. Il governo ha pure inviato l'esercito. Ad Agrigento invece ieri è stata sospesa dall'erogazione dell'acqua in città a causa di un batterio trovato in un invaso. In ogni caso, dice il sindaco, il servizio è fornito ai cittadini ogni 3 giorni e non abbiamo acqua corrente. Denuncia importante questa del sindaco. A Gela invece il sindaco denuncia l'assenza in alcuni quartieri delle reti idriche. Una petizione online ha chiesto l'intervento della Presidente della Repubblica perché l'acqua quando arriva è giallastra. A Milazzo, anche qui a causa di una frana, e anche a Niscemi ci sono interruzioni del servizio. È una situazione davvero, davvero angosciante. Il governo tra l'altro studia, qui passiamo a un'altra notizia ancora, di escludere dalle scuole i bambini non vaccinati. Il titolo di Repubblica, pagina 16, articolo di Michele Bocci: vaccini obbligatori per iscriversi a scuola e sanzioni ai medici che si rifiutano di vaccinare gli infanti. Le regioni danno il via libera al piano del governo, servono 300 milioni per finanziarlo e una legge. Mi preoccupano più 300 milioni, non so se mi preoccupano più 300 milioni o la legge, perché visti i tempi burocratici italiani, penso che questa cosa impiegherà molto tempo per arrivare a compimento. Vado sul manifesto invece, dove viene trovata qui soltanto questa notizia, magari non ho guardato benissimo, cioè, o meglio esplicata in questo modo, insomma, ampio. Arrivano in Italia i droni con licenza di uccidere. City Washington alla vendita di missili e bombe per i Reaper. Italia, primo paese europeo a poter usare gli aerei killer. La prima fattura sarà da 150 milioni. Primo obiettivo, Libia e scafisti. Di che cosa si tratta? Washington ha detto sì, l'Italia sarà l'unico paese al mondo, dopo la Gran Bretagna, a ricevere dagli Stati Uniti missili e bombe per armare i propri droni, o meglio, gli aerei senza pilota, rendendoli in grado di uccidere. La notizia, raccolta dalla Reuters e ripresa dai principali giornali italiani, cade nel più totale silenzio della politica. L'unica voce critica viene da Donatella Duranti di SEL. Siamo contrari all'acquisto di strumenti. Una notizia importante, secondo me, appunto, che va un po', è stata un po' sottovalutata, anzi molto sottovalutata. Su Italia Oggi il titolo principale è sulle carceri che si aprono a internet. L'altro giorno avevamo parlato delle stanze dell'amore nelle carceri, oggi parliamo di internet. La navigazione sarà possibile nelle sale comuni e solo verso siti selezionati. Ok all'uso di Skype per consentire ai detenuti di comunicare con i familiari. Lo prevede una circolare del Ministero della Giustizia, anche questo è, secondo me, un atto di civiltà. È stato annullato l'atto del sindaco De Magistris, sindaco di Napoli, sul bimbo figlio di due madri. Il prefetto appunto ha bloccato il sindaco e intanto la procura ha acquisito i documenti del comune perché è scattata l'inchiesta. Per il momento il bambino Ruben sarà registrato con il solo cognome della donna che lo ha partorito. Viene, diciamo, fatto trapelare il malessere del prefetto di Napoli Gerarda Pantalone, perché ci sarebbe stata su questa vicenda la solita furbizia mediatica. E in effetti, come mediatica, secondo me anche un po' politica, perché si può essere anche a favore di queste cose, ma ci vogliono le leggi, non si possono prendere iniziative in questo modo. È anche giorno di settimanali oggi e di altri settimanali dopo quelli usciti ieri. L'Espresso naturalmente parla di Vaticano, il libro che fa tremare il Vaticano, perché uno dei due libri lo ha scritto Emiliano Fittipaldi, che è appunto un bravo reporter dell'Espresso. Ma a me oggi piace molto questo articolo di Lirio Abbate, che parla di carcere durissimo per 90 super boss, padrini di mafia, camorra, 'ndrangheta, trasferiti in segreto in una struttura speciale sarda, dove vivranno in pochi metri, collegandosi solo in videoconferenza. Ecco il nuovo 41 bis ed è, diciamo, una anticipazione importante. 7, che è un allegato del Corriere della Sera, invece titola Salvato dalle acque, rinato con la scuola, cioè si tratta del diario di Raymon, sedicenne egiziano arrivato in Italia su un barcone disperato, che oggi ha ritrovato il sorriso anche grazie all'accoglienza del suo liceo. Dice Raymon: su quel barcone bevevo acqua mista a benzina e sognavo mamma e papà. Ora i miei amici di scuola mi hanno regalato un nuovo sorriso. Va bene, il lieto fine è sempre da festeggiare. Il venerdì di Repubblica ha un'immagine molto divertente, si vede una bocca e una lingua penzolante dentro la quale c'è scritto adulazione, istruzioni per l'uso. Credevate che i lecchini fossero un tipico prodotto delle corti? Sbagliato. In democrazia sono più forti che mai. Ma la piaggeria è un vizio o un'arte? Abbiamo indagato con l'aiuto di un collaboratore di Barack Obama addirittura. Il pezzo di Paola Zanottini si intitola Menzogne e sortilegge dei nuovi cortigiani. Già Platone ammoniva sui rischi della demagogia. Scusate, a quest'ora poi arriva il momento di bere, tra poco lo farò nella pausa, ovvero l'adulazione verso il popolo. E Aristotele rifletteva sull'atteggiamento da tenere con chi esagera con gli ossequi. La piaggeria è antica come il mondo, ma nelle democrazie assume forme inedite e più insidiose. E appunto si parla di questo libro del sottosegretario di Stato americano Stengel, che ha appunto scritto un volume ora ripubblicato sulla storia del servilismo in politica. Internazionale invece parla di felicità. Per garantire la felicità dei cittadini bisogna rafforzare il welfare per essere felici, perché essere felici è una questione sociale più che psicologica. È un articolo di Benjamin Radcliffe, scritto appunto per E.ON nel Regno Unito. Sapete che Internazionale raccoglie la migliore stampa mondiale. E appunto parla della politica della felicità. Il migliore sistema per garantirla, sostiene l'autore, è una socialdemocrazia con un forte stato sociale. Ecco perché il declino del welfare e la crisi dei sindacati non sono una buona notizia. E a proposito invece di felicità, appunto, rimaniamo sul tema, perché vado a pagina 17 dell'Unità, che titola appunto nel suo inserto culturale Radar: i libri ci regalano la felicità, i lettori vivono meglio dei non lettori, sono più sereni e più positivi nell'affrontare la vita. Ce lo dice una ricerca commissionata dal gruppo editoriale GEMS e realizzata dall'Università di Roma 3. Insomma, questa è davvero una notizia divertente, insomma anche incoraggiante. Dimmi quanti libri leggi e ti dirò se sei felice. L'idea che leggere renda felice, o perlomeno che dia una mano, non è affatto scontata. Per chi scrive, infatti, non è mai stato così. I libri che ho più amato sono stati quelli più letali, e più la lama era affilata, più il godimento aveva un'origine masochistica, scrive Stefano Piedimonte. Per farla breve, i miei libri del cuore sono quelli che, lungi dal migliorarmi la vita, me l'hanno complicata. Mi viene in mente Cesare Pavese, la cui intera produzione letteraria potrebbe essere un monumento alla bellezza triste, al fascino di trascinarsi malvolentieri sulla scorza del mondo. Poi più avanti si parla della ricerca, sono state intervistate 1100 persone, e per i lettori appunto l'attività di impiego del tempo libero più importanti. Ed è una bella notizia in tempo di crisi del mercato della lettura, che però appunto presenta qualche vivacità. Vi presento il libro, a questo punto, mio del giorno, dopo l'uscita infelice, a mio punto di vista, di Corradino Amideo sul Renzi, servo di una donna bella e decisa, Maria Elena Boschi, In libreria per Bollati Borlinghieri c'è Stai zitta e vai in cucina, breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a Grillo, libro di Filippo Maria Battaglia, è un libro molto divertente, molto intelligente e anche molto ironico, che denuncia appunto quanto la politica sia indietro ancora oggi, e il caso Mineo lo dimostra.